Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Il Signore benedisse il futuro di Giacobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore e 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giove, e il loro padre le mise a parte dell'eredità assieme con i suoi fratelli. Dopo tutto questo, Giove visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giove morì vecchio e sazio di giorni. Parola di Dio. Mostrami, Signore, la luce del tuo volto. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari i tuoi decreti. Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Io sono tuo servo, farmi comprendere e conoscere i tuoi insegnamenti. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che Gesù ebbe spiegato ai suoi discepoli l'ostacolo della ricchezza, continuò dicendo appunto: chi si potrà dunque salvare, dicono gli apostoli, no? E Gesù dice: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio nulla è impossibile. Oggi, allora Pietro, prendendo la parola, disse: Maestro, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. E che cosa ne otterremo? E Gesù disse loro: in verità, io vi dico, voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, figli, campi per il mio nome, riceverà 100 volte e avrà tanto e avrà in verità la vita eterna. Ma molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. Parola del Signore. Così con questo passaggio di stamattina finisce anche il capitolo 19. Il capitolo 19 che abbiamo visto essere stato improntato sulla insistenza di Gesù ad avere il cuore puro, perché è con il cuore puro che tu puoi accogliere la possibilità di conoscere e quindi di capire e quindi di entrare nel regno dei cieli, no? Ieri, in modo particolare, Gesù aveva sottolineato uno degli elementi che impediscono la purezza del cuore, che abbiamo detto essere appunto la ricchezza, ma non intesa come cose, intesa come la forza del possedere. Infatti, se avete notato, questa mattina, la lettura prima di Giobbe è sconvolgente, no? Perché? Perché Giobbe, diciamo, è stato privato da tutto quello che aveva, no? Ma Giobbe aveva sempre avuto questa libertà dal possedere, perché dentro di sé aveva una sicurezza. Le ricchezze sono quelle che godiamo, ma lo spirito non deve essere ricco, deve essere povero. E in cosa consiste lo spirito della povertà? Giobbe diceva così: il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, sia fatta la sua volontà. Quindi la povertà dello spirito è che l'uomo è orientato solamente a godere la ricchezza della presenza di Dio. Tutto il resto è relativo. Il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto. No? Ma stamattina è la finale del libro di Giobbe, no? Avete sentito cosa ha fatto alla fine il Signore per Giobbe, no? È una cosa incredibile. Il Signore benedisse Giobbe. Possedette 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi, ebbe ancora figli e figlie. Una ricchezza incredibile, perché voi sapete che tutti i numeri che sono stati usati sono simbolici. Quindi 6.000, 14.000, poi 1.000, 7, 3, sono tutti simbolici. Ma simbolici per dire cosa? Per dire appunto il massimo. Giobbe era al massimo della ricchezza, era l'uomo più ricco di tutti. Ma quindi vedete che questa ricchezza delle cose non è interpretata come da demonizzare, no? Per dire chi ha tante ricchezze deve essere demonizzato, perché la ricchezza ostacola il regno di Dio. Questo è il buonismo di oggi, usato dai preti di oggi, no? Dai vescovi di oggi, che demonizzano la ricchezza intesa come le cose per avere da avere, no? Perché deve trionfare quel pauperismo che fonda la povertà e la ricchezza solamente sulle cose. Ma è contrario a ogni messaggio biblico, perché stamattina è chiarissimo: Giobbe ha il massimo della ricchezza, ma Giobbe non è la persona indemoniata, anzi è la persona benedetta. Perché? Certo, perché la ricchezza non è quello che hai, la ricchezza è il tuo spirito del possedere, che davvero è diabolico. Perciò va demonizzata la ricchezza intesa come lo spirito del possedere che imprigiona il cuore dell'uomo. Giobbe è l'uomo più ricco della terra, dice il testo, no? Però guarda caso, quest'uomo è ricco e gode la benedizione, è benedetto da Dio. Perciò ogni azione che cerca di demonizzare la ricchezza intesa solamente nelle cose è quantomeno fuori di ogni buon senso, perché la vera demonizzazione della ricchezza sta nello spirito del possedere, quello demoniaco. Ecco, allora, dopo questa lezione che Gesù appunto dà ai suoi apostoli ieri, è logico che suscita in Pietro la domanda di oggi. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Oggi appunto l'orientamento è capire che cosa è servito a lasciare tutto per Gesù. Allora, che cosa ne otterremo? Vediamo di capire la risposta che Gesù dà. La sequela di Gesù che cos'è? È vero che poi si dice chi avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, figlio, campi? Sentite che non sono le cose, ma sono esattamente ciò che costituisce il normale tessuto dell'uomo. Sono le relazioni. Perché? Perché lasciato casa o fratello, o sorelle, o padre, o madre, o figli, sono tutte le relazioni normali dell'uomo. Perciò, che cosa vorrà dire chi avrà lasciato casa, padre, madre, sorelle per causa mia? E certo, vorrà dire una cosa importante. Vuol dire che questi rapporti non sono rapporti che costituiscono la ricchezza, no? Ma questi rapporti non possono essere interpretati come assoluti, perché se tu li interpreti come assoluti, è chiaro che scatta in te il possedere, cioè questi rapporti diventano oggetto del tuo possedere, perché servono a fortificare la tua vita. Quindi il punto è sempre quello lì, il possedere. Quindi il lasciare tutto significa quando tu usi tutte queste cose, ma le usi come dono, perché a te interessa solamente possedere il Signore, avere dentro di te la sua presenza. Infatti, chi avrà lasciato per causa mia, per venire dietro a me. Quindi chi avrà dato tutto la fiducia solamente a Gesù. Chi avrà detto Gesù è ciò che io devo veramente possedere, ma non nel senso negativo della parola, nel senso che solo Lui può essere quello che dà pienezza alla mia vita. Ah, però, appunto, Pietro dice, e noi abbiamo fatto questo, Noi abbiamo deciso che tutta la nostra vita deve essere semplicemente consegnata a te. Noi vogliamo stare con te, però che cosa ne otterremo? Ora, molto, diciamo così, polemica, questa domanda che Matteo riporta. Infatti la riporta in un modo abbastanza polemico, perché a Matteo interessava la risposta di Gesù. Quale? Questa. Voi che mi avete seguito nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Ecco, questa era la risposta che Matteo intendeva riconsegnare alla comunità cristiana. Ma cosa vuol dire? Allora, innanzitutto, nella nuova creazione. Ricordate che questo tema della nuova creazione, poi il tema del Figlio dell'uomo che è seduto sul trono, poi le 12 tribù di Israele e le 12, i 12 apostoli, no? Sono tutte immagini che costituiranno poi il tema dell'Apocalisse. Allora, che cosa voleva dire Gesù con questa espressione? Andiamo a capire. Innanzitutto, che cos'è la nuova creazione? L'Apocalisse ci dirà. È giunto il momento in cui scenderà dal cielo la nuova città, la città santa, la nuova creazione. Allora, quando incomincia questa nuova creazione? Continua l'Apocalisse, continuerà l'Apocalisse, perché l'Apocalisse è stato scritto molto dopo, quindi l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Ma cosa dirà l'Apocalisse circa questa nuova creazione, quindi questa città che scende dal cielo, quando? E questa città ha una caratteristica, è illuminata non dal sole, ma dall'agnello. Quindi la nuova creazione cos'è? Quando incomincia? incomincerà con la risurrezione di Gesù. Perciò Gesù, rispondendo a Pietro, anticipa quel momento. Nella nuova creazione, quindi, quando il figlio dell'uomo risorgerà, avrà inizio la nuova creazione, la famosa città santa che scende dal cielo, la cui luce è l'agnello. Ma la nuova creazione che cos'è? Perché nuova creazione? Capiamo bene, eh? Perché nuova creazione vuol dire creazione uguale opera di Dio, perché tutto ciò che è creato viene da Dio. Ma questa nuova creazione che cosa sarà? È la nuova opera di Dio. Bene, in questa nuova creazione quali sono le caratteristiche? Cioè, in che modo Dio fa una nuova creazione? In cosa consiste questa nuova opera di Dio? Continua e dice: questa nuova creazione parte, il principio di questa nuova creazione, cioè, diciamo così, lo strumento con cui Dio realizza questa nuova creazione, qual è? Il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. E se ricordate, questo è l'annuncio di Pietro sulla piazza di Gerusalemme dopo la discesa dello Spirito Santo. Quel Gesù che voi avete crocifisso è seduto alla destra di Dio. Eccolo qui. Il quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria. Allora lì inizia la creazione. Cioè con la creazione come è iniziata? È iniziata con questo annuncio. Il Padre che annuncia questo. D'ora in poi chi vuole essermi vicino, chi vuole fare comunione con me, deve accogliere il mio figlio. Perché in lui ho posto tutta la mia compiacenza. Infatti adesso è seduto alla mia destra, seduto nel trono della sua gloria. La nuova creazione allora è la presenza di Gesù, quale unica, ormai definitiva possibilità di stare in comunione con Dio. Continua. Però, dice ancora Gesù, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Che cosa vuol dire? Questa nuova creazione, dunque, mette fine alla tradizione giudaica. Infatti, adesso, al posto delle 12 tribù di Israele, ci stanno i 12 apostoli. Ricordate che la città santa ha le 12 porte, che sono gli apostoli. Per entrare nella città devi passare attraverso gli apostoli. Quindi, che cosa vuol dire che i 12, siederete anche voi sui 12 troni a giudicare? Cosa vuol dire a giudicare la tribù di Israele? Non è giudicare secondo quello che pensiamo noi, eh? Perché giudicare in questo contesto vuol dire una cosa molto semplice, che la vostra presenza, quindi la missione che io vi affido come 12 apostoli, è una missione che porta a compimento quella che è stata la tradizione delle 12 tribù di Israele. Praticamente voi annuncerete il compimento della scrittura, il compimento della tradizione, il compimento della legge. Adesso non più le 12 tribù di Israele saranno la strada per arrivare alla conoscenza e alla comunione con Dio. Adesso sarà l'annuncio del vostro Vangelo. Perché è il mio Vangelo. Perché con l'annuncio del vostro Vangelo porterete gli uomini a me. E portandoli a me, voi avete la certezza che gli uomini raggiungeranno la comunione con Dio. Perciò, che cosa otterremo avendo lasciato tutto per te? Voi che mi avete seguito nella nuova creazione. Quindi, per decidere la sequela di Gesù, ovvio che bisogna essere chiaramente convinti che seguire Gesù vuol dire appunto mettersi a sua totale disposizione. Perché? Perché Gesù vuole che noi diventiamo gli annunciatori del suo Vangelo. Chiaro. Questo però è detto dai dodici, ma a loro volta i dodici dovranno consegnarlo alla gente. Perché? Perché se le persone non diventano capaci di vivere il Vangelo, non si possono salvare. Poi, però, concretamente, chi avrà dunque lasciato casa, fratelli e sorelle, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. 100 volte tanto dove? E su questa terra. In effetti, il testo di Giovanni di stamattina è chiarissimo. Cioè, se tu ti consegni totalmente a Gesù, perché attraverso di te Gesù possa ancora farsi conoscere, possa ancora avvicinare gli uomini, non ti mancherà nulla di ciò che ti serve per questa vita. Ti sarà dato tutto. Riceverete il centuplo. Anche qua non è una questione numerica, è sempre una questione simbolica, per dire che avrete non semplicemente il necessario, ma avrete il sovrappiù. Non vi mancherà nulla. Il centuplo vuol dire così, vuol dire abbondanza, non vuol dire ristrettezza. Quindi l'aver lasciato tutto per lui vuol dire mettersi in questa condizione, che non ti mancherà nulla. Perché? E torniamo sempre lì. Perché l'insegnamento che Gesù ha dato ai suoi apostoli è stato proprio questo. Quando dice appunto: il Padre vostro che nei cieli sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. E questo è il centro, non è una questione quantitativa. È una sicurezza che se io vivo per lui non mi lascerà mancare nulla di quello che mi serve per vivere in questa terra. Mi darà tutto, il centuplo, cioè il sempre. Ecco, è meglio interpretare il centuplo non come una questione appunto quantitativa, bensì come quel sempre che ti dice: guarda che Dio non ti abbandonerà mai se tu vivi per lui, e non ti farà mancare mai niente se tu vivi per lui. Ecco il centro. Ma se tu vivi così, non solo godrai il centro in questa vita, dice Gesù, ma avrai la vita eterna, cioè sei sicuro che entrerai nella totale comunione con Dio. Cioè più nessun'altra cosa potrà mai staccarti da questa comunione. E infatti, abbiamo detto ieri, no? Ciò che potrebbe staccarci dalla comunione con Dio è lo spirito del possidore. E proprio perché invece tu sei abbandonato a Dio, hai sconfitto dentro di te lo spirito del possedere, perché tu sai che c'è chi pensa a te. Il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Non vi farà mancare nulla. Ecco, allora vedete che anche stamattina, a conclusione di questo capitolo 19, Matteo ci riporta questa lezione, no? Questa lezione con la quale ci sta dicendo che tutta la nostra vita cristiana, quindi la nostra fede, ha proprio questa caratteristica, la caratteristica di far sì che tutta la nostra vita si conformi sempre più a Gesù, cioè il rapporto con Gesù deve essere quello che guida tutti gli altri rapporti. Gesù non ci dice di disprezzare la casa, di disprezzare i fratelli, le sorelle, il padre, la madre. No, non è questo il tema. Il tema è che tutte queste cose devono essere vissute nel giusto modo. Quindi è il rapporto con Gesù che deve indicarti il modo di rapportarti con queste cose. Non è vero il contrario. Quindi il nostro lasciare tutto per Lui è proprio questa volontà di dire: io ho tanti rapporti sulla terra, per forza, ma è giusto che sia così. Ma questi rapporti li devo vivere mettendo come al primo posto il rapporto con Gesù, perché è da Lui che io devo attingere il modo con cui vivere in un modo vero questi rapporti, perché non prevalgano, perché non diventino quei rapporti che suscitano in noi quella famosa forza del possedere, ma siano rapporti vissuti proprio in questa pace. Perché? Perché quei rapporti, come li vedi? Li vedi come dono di Dio, alla stregua di Giobbe. Avete sentito stamattina come Dio benedice Giobbe creandogli una quantità incredibile di rapporti. Quindi Giobbe si deve rapportare a tutte queste cose. E la cosa bella è questa, che però Giobbe si rapporta a tutte queste cose con questa chiarezza: tutto è dono. Io questi rapporti devo viverli solamente come dono. Perciò non possono suscitare in me il senso del possedere, perché nel momento in cui tradisco questa profonda convinzione, quelle cose che Dio mi ha dato diventano per me un danno. Sì, perché non c'è come il possedere che danneggia il rapporto. Ecco perché Gesù dice: chi mi vuol seguire, lasci, 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 lasci. Cioè, tieni lontano da te il senso del possedere. Niente è tuo, perché tu sei solamente di Dio, perciò tutto quello che hai è dono, è suo, ti viene dato per te, certo, ma è suo. Non pensare mai di possederlo, perché quando lo possiedi hai già dichiarato che quella cosa per te è Dio, e purtroppo quella cosa che per te è Dio ti farà morire. Perché? Perché non è vero, è un idolo, te lo sei costruito, e invece di portarti bene ti porterà sofferenza, ti porterà disagio, insomma ti impieterà. Ciò che ci impieta non sono mai le cose esterne, è il nostro modo con cui trattiamo le cose esterne, i nostri rapporti. Lascia, 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 perché tu devi avere solo questo: la presenza di Gesù dentro di te. È il rapporto dominante, ma sul serio deve essere, deve essere molto concreta questa cosa, perché l'esperienza di Giobbe è stata molto concreta. Oh, non aveva più niente. Chiaro, eh? Chiaro. È lì che Giobbe ha dato prova che dentro di lui non aveva la forza per possedere. Aveva solamente la forza di dire: quello che conta è che io non perda mai di vista te. Io so che il mio Redentore è vivo. A me interessa questo. Perciò lui non mi abbandonerà. Ecco, allora, questa è la vera fede. Questo è quello che Gesù chiede a Pietro e quindi ai discepoli e quindi a tutti coloro che accoglieranno il suo Vangelo. Del resto, nell'ultima preghiera di Gesù, nell'ultima cena, Gesù riassume tutto questo in quella famosa frase che conosciamo benissimo, no? Quando Gesù dice: Padre, io ti prego, non che tu li tolga dal mondo. Quindi è giusto che abbiano il loro rapporto, perché l'uomo è fatto così, è fatto per avere rapporto, per avere relazioni, ma che non siano del mondo. Importante, eh? Ma che questi rapporti non siano vissuti con lo spirito del possedere, perché allora quei rapporti diventano idoli, e gli idoli sono fatti per distruggere la vita dell'uomo. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia questa libertà interiore, sta libertà che ci permette di dire: Signore, io voglio davvero lasciare tutto per te, perché il rapporto con te deve essere il rapporto guida della mia vita. E lo diciamo anche stamattina dicendo proprio questo, che la sua guida debba passare attraverso la sua parola, alla quale noi vogliamo dare tutta la nostra obbedienza, e la diciamo ancora stamattina con la preghiera numero 3.